38, Enrico Bianda, buongiorno, ben trovato.
Eccoci, buongiorno.
Collegato in diretta dalla Rete 2 della Radio Svizzera, Enrico Bianda è stata una colonna della cronaca culturale di Controradio, anni 90?
Sì, mi sa, stavo tentando di ripercorrere un po' la cosa dal 96.
Dal 96,
97 fino almeno al 2000, mi sa.
Ma che cos'è per te questa radio? Tu che di radio ne hai fatta tanta e ne capisci anche parecchio.
Allora, innanzitutto io mi ero dimenticato di questa chiacchierata con voi, ma squilla il telefono e vedo 73999 e si è subito riacceso la memoria. Allora lui diceva: porca miseria, mi sta chiamando Toscana, Firenze, che succede? Che succede? 739999.
Buongiorno a tutti.
Ecco.
Buongiorno.
Scusami Enrico, ma con 39 minuti di ritardo.
Buongiorno a tutti.
È arrivato Tony Topazio con soli 39 minuti di ritardo, ma voglio dire.
Che vuoi che sia?
Io devo pisciare,
no,
il
no,
cane,
non
devo
cose,
fare colazione.
Vai a fare tutto quello che devi fare. Noi ti aspettiamo verso le 17:30.
Quale 17:30 e 17:30?
Dall'altro Enrico Bianda ha un ricordo legato a te, se non sbaglio.
Fammi sentire, datemi.
Zitto.
Ecco, subito.
Allora Enrico, sì. Continua quello che stavi dicendo, ti chiediamo perdono.
No, stavo dicendo che è impresso proprio a partire dal numero di telefono. L'ho subito ricostruito, mi sono precipitato in un luogo silenzioso perché adesso mi trovo dove lavoro da tanti anni, ed era Controradio. Quindi che cos'è Controradio? Controradio è la memoria, ma anche la crescita, sono gli inizi, e devo dire che Controradio me la porto dietro ancora adesso, perché se mi vogliono attaccare politicamente, il riferimento è sempre quello che è cresciuto in una radio di sinistra italiana. Questo è l'attacco consueto che mi viene fatto e che mi è stato fatto negli ultimi mesi, a partire da più o meno da settembre, per tutta una serie di questioni politiche svizzere, no? C'era un importante
referendum.
E quindi lo strumento di aggressione era sempre questo. Ah sì, è quello che
il peccato originale, il peccato originale, Enrico, il peccato originale.
Perché ogni tanto glielo racconto.
Noi ti lasciamo tra un secondo perché sappiamo che tra 4 minuti hai una riunione di redazione, ma un tuo ricordo.
Sì, ne hai accennato, io non so se Tony se lo ricorda, ma quello è un'altra pressa. Non ricordo l'anno, ma sarà stato 98, 99, sì, qualcosa del genere.
Più 98.
E venne per uno spettacolo dal vivo all'allora Teatro Tenda, credo che si chiamasse ancora così, Selen. Tony, te la ricordi? Abbastanza. E quindi che cosa successe? Tony Topazio insieme a Gianni, mi pare, andaste con gli accrediti allo spettacolo di Selen per registrare degli stacchettini per il programma del sabato mattina. Vado a memoria, Tony, correggi.
No, io memoria zero, per cui non ti
memoria
rammendo.
Zero, allora ce l'ho io. E la cosa successe? Io andai a vedere lo spettacolo con un amico, pagando però. Ora la questione è che cosa successe quella mattina, che annunciaste in diretta radiofonica che Enrico Bianda era andato a vedere Selen e l'urlo fu pagante.
Anche perché il diritto alla privacy, questo è stato negato in maniera sistematica.
Non, non sopporto la privacy, non ho mai sopportato.
Io ho provato a dire a Tony che doveva rendermi 5.000 euro cercando di giocare sulla sua assenza di memoria, ma su questo non ha abboccato.
Perché non ce l'avevo.
Enrico, grazie.
È un onore selettiva.
Molto
grazie a voi.
Selettiva. Grazie.
Ciao,
grazie.
Enrico.
Ciao, a presto.
Ciao, a presto.
Grazie ad Enrico Bianda.
Riso, yogurt, torrone? Gelateria L'Aquilone. Gelateria L'Aquilone, in piazza Don Puliti al Galluzzo. Chiuso il mercoledì.
Augurone Controradio. E io vorrei raccontare un aneddoto. E quando mia figlia faceva il liceo, E le sue amiche volevano venire sempre in macchina con noi, tornare a casa, perché ero il babbo che ascoltava la musica strana, a differenza dei genitori, dei loro genitori. E questa cosa ha sempre fatto divertire Chiara, mia figlia.
Brava Chiara, brava
tantissimi
Chiara.
Messaggi.
Chissà cosa sarà un ingegnere ora, Chiara.
Auguri Controradio, vi ascolto dal lontano 96. Ero una bimba ancora non maggiorenne. Rimasi folgorata in agosto quando mandavate una selezione in loop con musica alternativa che non avevo mai ascoltato. Da allora la manopola è saldata e guai a chi me la tocca. Qualche anno dopo mi sono pure fidanzata con uno di voi. Ah, e chi è questa? Qui si entra nel compromettente. Stai zitto.
Come si chiama?
No, era un collaboratore di Ernesto Bernardo. E ho avuto la fortuna di entrare in radio, conoscervi, vedere come lavoravate, un'esperienza meravigliosa. Vi ho portato con me anche in Nuova Zelanda, dove per mesi vi ho ascoltato nella vostra programmazione notturna, ma anche così avete rappresentato la mia comfort zone. Ovviamente contagiato tutta la mia famiglia, i miei figli, ormai adolescenti, rifiutano qualsiasi altra frequenza, non per imposizione ma per cultura. Vi voglio bene, grazie. Grazie a te, assolutamente. Prendiamo una telefonata allo 055 73 999 33, poi andiamo da Massimo Bressan, se Mirko Roppolo in regia è d'accordo. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Alberto. Ciao.
Ciao Alberto.
Volevo farvi gli auguri. Controradio compie 50 anni, ragazzi, non ci si crede.
Sì, no, neanche
io,
noi.
Io qualcuno in più. E volevo dire una cosa, che in tutti questi decenni ho visto nascere tante iniziative di controinformazione, come si diceva una volta, di carta stampata, di radio, di vari generi. E purtroppo altrettante ne ho viste morire poi dopo più o meno tempo. E Controradio è ancora qui ed è viva e vegeta, ha intorno a sé una comunità importante, e questo io credo perché è riuscita a radicarsi nel territorio, e questa è la grande credo differenza che ha fatto questa preziosa emittente. E poi sviluppando tante iniziative bellissime, ma la vostra presenza territoriale sulle vertenze, sui movimenti, sul sociale, tutto quello che vive nelle città, è veramente prezioso. E di questi tempi di informazione totalmente omologata lo è ancora di più. E
Alberto,
poi io sono legato anche alla comunità dei viaggiatori di Controradio.
Assolutamente,
quindi,
Alberto.
Come dire, anche questo aspetto molto divertente, molto bello, di amicizie e così via. Quindi grazie Controradio, viva Controradio, 100 di questi giorni.
Alberto, il nostro grandissimo sostenitore, ascoltatore e viaggiatore. Grazie Alberto.
Ciao Alberto.
Ciao, grazie
ciao,
a voi.
Ciao. Massimo Bressan. Massimo sì, Bressan è una certo. persona, contrariamente ai qui presenti, molto importante.
Sì. Anche una persona intelligente, cioè,
anche
contrariamente ai presenti,
quindi ha una serie di caratteristiche.
Con questo quello di là dal vetro,
quello di là dal vetro, quindi ha una serie di caratteristiche che noi, come dire, reggiamo con qualche difficoltà,
sì,
con qualche imbarazzo,
sì,
diciamo
sì,
così.
Sì.
Ma che ricordo ha di Controradio? Che cos'è Controradio per Massimo Bressan? Massimo, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Tanti auguri a tutti noi.
Grazie Massimo. Massimo Bressane sa una grandissima voce anche con Enrico Bianda, ovviamente con Sax Kowalski, Enrico
certo.
Romero di Round Midnight, una persona di cultura enciclopedica,
basta,
ma lasciamo perdere, tu
lasciamo.
Non puoi seguire questi
no,
discorsi,
infatti,
non
per...
li seguire, lascia stare, prego Massimo.
No, guarda. Allora guarda, io ci sono cresciuto, nel senso che quando avevo 16-17 anni, perché io vengo un po' dopo, diciamo, i grandi leoni che sono anche lì, come Toni, come Sax, come Bernardini e compagnia, io sono arrivato, allora intanto l'ascoltavo nel 79-80 e devo dire, anche questa è una cosa importante che va detta dal punto di vista musicale, poi Controradio ha sempre accompagnato o addirittura quasi anticipato i cambiamenti anche nella musica. Io voglio ricordare alcuni brani che hanno segnato quegli anni per me, come Suspect Device, Stiff Little Fingers, Neg 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 dei Cabaret Voltaire, gli album meravigliosi con Fear of Music dei Talking Heads, London Calling dei Clash e così via, son cose che ho scoperto da molto giovane ascoltando la radio, quindi questo è stato importante. Poi i concerti, i Clash allo stadio, i Deep Pop allo stadio, i Con The Bunnymen agli Uffizi, tutti i concerti dove Controradio era in qualche modo, se non promotrice, accompagnava questi eventi in quegli anni, quindi anni straordinari, strepitosi. Io poi ho avuto la fortuna, poi una decina d'anni dopo, di entrare nella radio insieme a quelli un pochino più giovani, come anche loro DJ, come me poi in quegli anni, in tutti gli anni 90, come Andrea Mi, grande Andrea Mi, Giacalone, Pise, Dottor Rose, ecco, tutto questo gruppo qua. E quindi in quegli anni ho fatto insieme a Pise Jazz Base Libera, una trasmissione che è andata avanti per alcuni anni all'inizio degli anni 90, che andava in onda il mercoledì sera, e dopo di noi arrivava Sax Kowalski, che per me era una sorta di divinità, ecco, una persona che ci passava davanti al vetro, e quella era via Maso di Banco allora. E che lo guardavamo con ammirazione, curiosità, anche un po' di timore. E in realtà invece poi qualche anno dopo anche la Midnight ha avuto appunto vari conduttori che si sono succeduti negli anni. Ho avuto questo approccio con Sax Kowalski e sono entrato a fare Round Midnight per una decina d'anni, più o meno, forse anche di più. Quindi questa è stata, diciamo, l'esperienza poi più viva e diretta nel fare la radio, nel viverla, nel stare insieme a tutti gli altri conduttori e alla comunità, che poi quasi mi commuove sentendo i messaggi che arrivano da qualche giorno in diretta.
Noi senza il quasi, Massimo, perché è una giornata molto, molto particolare.
Poi siccome siamo anziani ci commuoviamo a nulla.
Molto facilmente. Ma su un violino che sono, un bambino che piange e ci commuoviamo. Massimo Pessano, un abbraccio, grazie.
Grazie a voi, un abbraccione a tutti.
Ciao, sono Massimo. Francesca, auguro carissimi tanti auguri, vi ascolto da quando avevo 13 anni, ora ne ho 63.
Però li porti bene, dai.
Li porta bene, non c'è dubbio. Io ho da tanto tanto ascoltavo sempre volentieri Frank Alabastro, ricordo quando annunciò la strage dei Georgofili in diretta. Qualcuno mi disse di ascoltare Controradio nell'80 e fu così che saldai la manopola, bottega che si accendeva al mattino quando entravo e tiravo sul Generale della Luce. Nell'86 decisi di fare il Gran Randone in Corsica, ma eravamo solo io e mia moglie e mia cugina. Allora mi sono annuncio alla Contro e mi rispose un ragazzo come noi di nome Fabrizio e partimmo. È stata indimenticabile, come tutti questi anni che vi ascolto. Augurissimi Astolfo. E ancora tanti aneddoti, ho tanti altri aneddoti, ci scrive un ascoltatore, c'ha tanti altri aneddoti. Vi ascolto da settembre 88, primi anni di ingegneria, seguivo divertito lo Stupid Quiz epico. Controllato, ha contribuito a formare, oltre alla mia cultura musicale, anche il mio senso civico.
Capito?
Una valanga di messaggi. Cioè, riusciamo a ascoltare un minuto di Bernardo Marasco, che è il... Guarda la faccia del regista.
Chi è Bernardo Marasco? Guarda la mia di faccia.
Bernardo Marasco, il segretario della Camera del Lavoro di Firenze.
Scusa, fratello di Marasco e l'altro?
No, è il figlio.
Il figlio?
Non mi fa dire cose
canto, private. Canto qualcosa di Marasco?
No, non cantare, inedito. Smettila. No. Hai visto la faccia del regista quando gli ho annunciato Marasco? Lui mi ha detto, ma che sta dicendo? Ma dov'è Marasco? Allora ti faccio una sorpresa col professore. Professore, buongiorno. No, non c'è il professore, ma qui la regia non manda gli audio, non manda le telefonate.
Fate fuori la regia.
No, e qui va
Contro Radio 93 700 MHz. Auguri Contro Radio, auguri dalla zia merda e altri 50, anche 100 di questi anni. Tanti saluti da Prato, la città dove non ci si annoia mai.
No, dopo la candidatura a sindaco
ad Inolfi.
Me lo ha chiesto.
Ma è di Roma lui?
Ma perché ha detto me lo ha chiesto il popolo della famiglia. E se gliel'ha chiesto il popolo della famiglia. No, siamo alle comiche, siamo oltre le comiche. Ma non per lui, dico in generale.
Vabbè.
La Silvia Bacci. la Silvia Bacci, questo era il suo messaggio, la salutiamo con un grandissimo abbraccio. Senti se riconosci questa voce. Buongiorno professore.
Buongiorno.
No, non la riconosco.
Tutto bene?
Allora, una trasmissione epica su cui tanti si sono formati letteralmente.
Anche il mio professore mi hanno ascoltato.
Mauro Selvi, Tony no. E il professore, una trasmissione epica. Mauro, ci racconti la tua controradio?
La mia controradio comincia tantissimi anni fa. Non mi vergogno a dirlo, ma in lotta continua. Quando Pio Baldelli,
comunista, smettila.
Pio Baldelli dice nella pareja una ipotetica riunione per formare una radio. E da lì cominciai con loro fino allo studio K, laggiù a Montalbano, dove si trasmise per qualche mese, poi si tracollò in maniera amorosa. E poi mi ritrovai in via dell'Orto a fare una trasmissione sullo sport, eccetera, eccetera, e lì conobbi Simone Don Tomazzo, che insomma. E da lì partì l'idea di Tony di fare una trasmissione più jazz, meno poco cattedratica e più divertente. Io devo dire, gli anni che sono passati lì alla radio.
Ma quanti ne abbiamo fatti di anni, prof?
Ma io 15-16
15-16
vicino,
nacque
mentre te la faceva.
Sì, poi veniva a rompere i dischi, mi ricordo.
Sì, veniva a rompere dischi anche altre cose.
Che non si possono dire.
Ma vogliamo raccontare come funzionava spesso e volentieri? Allora, io facevo il sabato mattina. Allora, io perché da essere nato è venuto qua a fare il sabato mattina da quando sono nato. Il professore era appunto professore non solo di jazz ma anche di educazione fisica, per cui lui aveva la lezione alle 9:30, io entravo in radio alle 9, lui arrivava prima di andare a scuola arrivava e andavamo nello studio 2, io cominciavo la trasmissione, lui cominciava a registrare, io non sapevo di cosa parlava però entravo dentro e colloquiavo, poi tornavo a rimettere e poi tornavo a rimettere
la sigla finale dovevi mettere, se no faceva tempo arrivare a scuola.
Insomma, funzionava così, e registravamo contemporaneamente, lui prima di entrare in classe, io già entrato in trasmissione, e poi si mandava all'11:30 la registrazione. Un casino totale.
Cotte
io non
mangiata.
Sapevo di cosa parlava, perché tanto io dovevo fare, ero quello che non ci capiva nulla di jazz.
E lo facevi benissimo.
E lo facevo perfettamente, perché non ci capivo assolutamente nulla. E lui mi diceva, ma
ricorderai sicuramente che John Coltrane è nato ma che allievo è stato Tony Topazio, Mauro?
Bravo.
No, allora, Tony, cioè, io racconto due cose che mi sono rimaste proprio nella mente, non riesco a levarmele. Una volta un Sam Thomas di Tony Rollins, e allora mi sentivo avere note basse, tipo ecco, su queste note basse intervenne Tony dicendomi: è fatti di vaporetto.
Sogni Rollins.
E la seconda fu quando presentai, tanto se ne ricorda lui.
No, infatti.
L'altra fu quando si fece nota sulla Bossa Nova e così via. Allora presentai The Girl from Ipanema raccontando che il compositore aveva visto il Fazzone, una ragazza sulla spiaggia di Ipanema e passava, che gli veniva incontro e vedeva questa ragazza, e da lì cominciò a pensare che ci fosse per sé i soli. Mi va, ho capito, tu l'ha vista arrivare. Poi quando l'ha vista, non è passato davanti e l'ha vista di dietro, ed è venuto l'ispirazione.
Questo non si racconta
ma anche questa è storia, ai noi. Mauro, grazie davvero, il professore.
Si è riso se non si fosse notato.
Sì, tantissimo. E con voi chi vi ascoltava.
Grazie.
Ciao, bro. C'è un ascoltatore in linea? Paolo, ascoltato subito. Pronto, Paoli. Buongiorno.
Pronto?
Ciao. Che vogliamo fare?
Ci sono.
Prego, vai avanti.
No, non vi sento benissimo.
Ma allora, questo è fisiologico.
Io sono Paolo, sono stato chiamato in causa, credo, da qualche intervento precedente, in qualità di primo glorioso presidente della cooperativa Controradio, quella costruita presso lo studio del notaio Enzo Enrique Zagnoletti. E sulle origini di Controradio molto è già stato detto, quindi è inutile soffermarsi troppo. Comunque, diciamo, un gruppo di anime perse, venivano dall'esperienza di lotta continua, perse ma molto intelligenti, che dopo aver vagolato alcuni mesi per le piazze di Firenze cercando di capire quale potesse essere il nostro futuro, decisero, con l'intuizione di Raffaele Romeo, che voglio citare, di fare una radio. Tra l'altro era il periodo della nascita, insomma, di Radio Popolare a Milano, Città Futura a Roma e così via, e quindi partì questa grande avventura di Controradio. Tra l'altro era già presente come testata giornalistica, è stato detto del professor Pio Baldelli, insomma, lo studio K e così via. Io di Controradio, insomma, un'esperienza mi ha praticamente salvato la vita, perché all'indomani scioglimento di lotta continua le strade erano tre: o appendere la militanza politica al chiodo, oppure magari andare in India dietro a qualche santone, o fare scelte estreme e senza ritorno. La radio da questo punto di vista è stata un'ancora di salvezza, ma è stata anche la continuazione di un'esperienza personale e politica, quindi è un ricordo, diciamo, un periodo della mia vita assolutamente indimenticabile, diviso con molti compagni dell'epoca, alcuni purtroppo non ci sono più, e quindi questo resta. Voglio citare due cose di Controradio, molto velocemente, forse sono state dette anche per non annoiarvi. Primo era la mitica sedia da barbiere che era stata installata negli studi gloriosi di Via dell'Orto e sul quale facevamo questi notturni, dove si addensavano anche nuvole di fumo che comportavano spesso e volentieri l'addormentamento dei conduttori, me compreso, e quindi un disco che finiva, perché all'epoca c'erano i vinili, e tac 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 e continuava ad andare avanti tutta la notte. Il secondo fu l'incontro con Johnny Sachs, detto Johnny Sachs, era questo ragazzone di colore che una mattina si presentò davanti all'uscio di Via dell'Orto suonando il sax ed emanando un profumo denso di vino e di alcol. Non aveva dove andare a dormire e rimase allocato, pensate, nell'anticamera dell'ingresso di Controradio sulla lana di vetro per un paio di notti. Questo è un altro ricordo indimenticabile, dei moltissimi ovviamente legati alle origini.
Ma come suonava il sax?
Una grande avventura, senza soldi ma con molte idee.
Paolo, mi senti?
Sì, ma non gridare, ti senti?
No, ha detto non sentiva male.
Mi sembra quegli anziani che parlano al telefono gridando, pensando di dover aggiungere quell'altro.
Un po' di quella storia che hai raccontato è sul libro di Daniele Locchi. Dove tu sei presente,
voglio dire questo, se mi permetto di interromperti, che la magia di Controradio, diciamo tra virgolette, da un certo punto di vista è stata quella dell'incontro da ex militanti con un gruppo di eccezionali creativi che poi hanno fatto anche la storia dell'emittente. A Daniele rendo merito, insomma, che lui veniva dalla mia stessa esperienza, di essere stato un po' l'iniziatore e il propugnatore dell'attività concertistica di Controradio. Certo. Insomma, con Daniele andavamo a organizzare concerti, quindi ricorderete poi i Clash, ma anche concerti di musica italiana, insomma gli episodi sono tantissimi. E poi ovviamente successivamente la nascita del Tenax, ma questa è già un'altra storia, entro negli anni 80.
Grazie Paolo.
Buona giornata a tutti.
Ciao.
Tony, ti ricordo, col sostegno e il supporto di Claudio Gherardini.
No, che Gherardini noi, no, non me lo nominare.
Che noi saremmo, guarda, vieni qui, vedere. Siamo anche in video.
Cui, come dire, io mi pettino allora.
C'è da tenere in considerazione questa cosa. Il segretario della Camera del Lavoro di Firenze, Bernardo Marasco, sentiamo il suo augurio, poi andiamo da Giovanni Cozzini.
No!
Buon compleanno, Controradio. Da 50 anni racconti una Firenze con una voce diversa. Da 50 anni racconti le lotte del lavoro. Ci vediamo in piazza per altri 50 anni.
E questo era Bernardo Marasco per il suo augurio. Stanno arrivando tantissimi auguri, anche istituzionali, il mondo della politica, della cultura, dello spettacolo. Insomma, le comunità che ci ascoltano si stanno facendo sentire. Ti emoziona questa cosa?
No.
Te pareva.
No, nel senso, non me l'immagino che li ascoltano contro radio, perché io non ascolto contro radio.
Ma tu hai sempre...
No, non l'ho mai ascoltato, non l'ascoltavo nemmeno quando... prima.
Tu, una delle prime cose che mi hai raccontato, ma ti sto parlando di 30 e passa anni fa, quindi eravamo tutti e due un pochettino più giovani,
proprio attivi,
era il fatto che tu eri rimasto colpito dal fatto che avevi incontrato una donna e che questa donna aveva purtroppo perso il marito, e ti ricordò che il marito ti ascoltava tanto, e tu mi dicesti: pensa tu che responsabilità noi abbiamo.
È vero.
E non ce ne rendiamo conto.
Difatti, è l'unica cosa.
L'unica cosa seria che mi hai detto.
Se dovessi dire dell'esperienza di questi, quanti sono ormai? 40 e rotti anni. Mi è successo un paio di episodi analoghi, e questo lì mi colpì moltissimo, perché dissi: se ho, diciamo, reso più facile la vita a un malato terminale per lungo tempo, nemmeno per poco, quanto mi ricordo, dissi: beh, allora è valsa la pena fare la radio.
Ma che c'è, Giovanni Cozzini in linea? Giovanni Cozzini è impegnato, quindi vediamo di fare la sveglia.
Giovanni,
ci sono in macchina, sto guidando, ma ci sono.
Ma la miseria, ti arrestano, questa volta ti arrestano davvero.
No, smetti.
No, figliolo, c'ho il viva voce.
Il viva voce. È tutto a norma di legge.
È pieno di soldi.
Giovanni, una macchina giapponese.
Bella. Giovanni. Allora, siccome io non ho incarichi istituzionali né sono professore,
smettila. Questa cosa avevamo detto che non c'entrava niente. Giovanni Cozzini ha fatto un'intervista molto più cool. Ma per cui, Giovanni Cozzini, il tuo ricordo, che cos'è questa emite? Giovanni Cozzini è il più grande storico del giornalismo vivente in Italia. Punto primo. Detto questo, no, perché non, perché qualcuno può mettere in discussione queste cose?
No,
detto, non credo. Detto, saggi alla mano, bibliografia alla mano, non l'ho detto così per fare un complimento. Detto questo, Giovanni, che cos'è questa bestia strana che si chiama Controradio?
Ma io posso dire quello che è stato per me.
Certo.
Perché non faccio discorsi generali quando ho delle esperienze da portare. Ma dunque, io credo che noi con Giorgio siamo stati una delle trasmissioni più longeve, perché si iniziò nell'87 e si è finito nel 2021 per i fatti che ricordava
molto garbatamente Tony, certo.
sono due parole molto semplici, che sono libertà e amicizia, due paroloni che però la gente pensa di conoscere e praticare parecchio, e in realtà secondo me non ne sanno assolutamente niente. Nell'87 io e Giorgio si era fatto insieme prima il liceo, poi la politica, e si rischiava di perdersi di vista, e quindi ci venne in mente questa idea di fare una trasmissione al Controradio. Io conoscevo Fabio Guidi, che era uno di quelli che compare ogni tanto in quelle foto che ho visto avete messo in giro per celebrare.
Quello con la faccia a pazzo, con gli occhiali.
Fallo parlare.
Bravo. Ed era lui, e conoscevo lui, e così ci venne questa idea per salvare un'amicizia, e ci siamo riusciti, perché appunto fino al 2021 e tuttora siamo amici. E quando dico amici vuol dire una cosa seria, importante, non è che sono i conoscenti, perché la gente spesso confonde le due cose. Amici sono appunto della gente che tu ritieni talmente importante per te da inventarti un sistema per continuare a stare insieme. Il patto che facemmo allora è che, devo dire, abbiamo sempre tenuto fede, però si parla alla radio come si parla normalmente al bar, e questa è la libertà. Non tanti sono capaci di parlare come si parla al bar.
C'è una,
perché
c'è
ognuno è abituato dalla vita, certo, in famiglia, certo, sul lavoro, a pesare attentamente ogni parola.
A seconda dei contesti,
e a
è
dire
chiaro.
Molto raramente quello che davvero uno pensa.
Sì, infatti, questo
e
è un...
quindi noi ci siamo invece regolati in quel modo lì, e poi appunto anche nel 2021 parlavamo in piena libertà.
Libertà, ora facciamo quindi, gramma, che sorpresa.
Però questa è una cosa che, ecco, se finisci nel tritacarne mediatico,
no, ma lascia stare,
Giovanni, ancora oggi dire, non puoi spiegarla, non puoi spiegarla,
no,
perché
no,
quella,
no,
gente lì, cioè politici e giornalisti, non sanno assolutamente di cosa gli sto parlando.
Abbiamo visto come è andato a finire, Giovanni.
Siamo in tempo perso, ecco.
No, esatto, bravissimo, non merita nemmeno una parola, però caramba che sorpresa,
no,
caramba che sorpresa. Giorgio Van Staten,
buongiorno.
Beh, che tono curiale, che tono curiale,
Dracula,
che è successo, che mamma mia, buongiorno.
No, lo sai che sento nonostante 50 anni, diciamo, di raffinamento progressivo tecnologico, sento malissimo, e quindi
ti ritrovi nelle parole di Giovanni.
Ho sentito dire da Giovanni delle cose molto carine, diciamo, sul nostro rapporto, ma diciamo, ecco, con qualche difficoltà di ascolto, quindi sono curiale, perché in realtà sono così, diciamo, sotto sforzo per cercare di sentire qualcosa.
Valanga di messaggi per voi sul vostro essere mitici, felicissimi di sentirvi, eccetera. Ma che cos'è Controradio per te, Giorgio?
Che cos'è Controradio per me? Ma dunque, intanto per me Controradio è due cose. Una è quella che immagino stesse raccontando Giovanni, cioè bene bene male male, decenni di una trasmissione con qualche interruzione, soprattutto a causa mia, che ero a giro, diciamo, per il mondo, ma appunto un'abitudine, un gioco, un piacere, e anche un modo per esprimere, diciamo, le cose che uno sente e che non ha molte occasioni di condividere. Poi io però sono stato anche socio di Controradio,
certo,
in più rispetto a Giovanni, più o meno secondo me a partire dagli anni
Come hai detto, Giovanni?
Pronto? Perché sei ricco di famiglia.
No, ma
questo sono ricco di famiglia.
Ma,
cioè, sì.
Ma questo invece
mi sono ulteriormente arricchito essendo socio Controradio.
Esatto.
No,
diciamolo, diciamo. Questa in realtà è una bella storia, perché Giorgio è stato socio della Controradio SRL, poi diventò sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, e per evitare i conflitti di interessi, anche soltanto potenziali, vendette le sue quote all'interno della proprietà, no, il Maggio, vendette le sue quote della proprietà della... smettila, sei
sì, no, però diciamo, no, questo va bene, ma la cosa secondo me interessante, perché io in realtà, diciamo, una storia che all'inizio non coincide con quella di Controradio, no?
Certo.
Io ero nella Federazione Giovanile Comunista e la mia radio era Cento Fiori. E poi Controradio, diciamo, che aveva appunto questo piglio, diciamo, da radio di movimento, a un certo punto si profilò, diciamo, una scalata, diciamo, come posso dire, destrorta, o insomma comunque meno movimentista, perché in quegli anni ci fu, diciamo, il passaggio di tanti ex estremisti, diciamo, verso lidi più accoglienti come il Partito Socialista.
Come la sta prendendo l'arca, mamma mia.
E quindi mi fu detto: vorresti difendere l'autonomia di Controradio? No, veramente, questa è la storia. E io dissi: immagino che stessi facendo già la trasmissione, questo è l'aggancio, ovviamente.
È chiaro, è
e
chiaro.
io dissi sì, volentieri, perché ci tenevo, perché siccome sapevo, diciamo, la libertà che veniva concessa a me, ho pensato che fosse una radio che doveva mantenere questo carattere, ecco, che non doveva poi ritrovarsi impaludata in qualche, diciamo, bega di partito, ecco, e che invece fosse assolutamente necessaria. E qui ovviamente per me il riferimento fu soprattutto Roberto, certo, cui tutti quanti sentiamo
un'immensa
ancora
mancanza.
Moltissimo la mancanza. Vabbè.
Giorgio, grazie.
Non voglio mettere noti tristi, ma questo è...
No, vabbè, ma aleggiano le noti tristi.
Okay.
Ma oggi dobbiamo essere
però
allegri.
Sono anche belli, sono 50 anni infatti.
Infatti.
Sono anche invidioso perché ha 20 anni meno di me.
anche di me.
Grazie Giorgio, grazie Giovanni.
Ciao Giorgio, ciao Giovanni.
Ciao. Ciao,
Giorgio Mastratene, Giovanni Gozzini. Su WhatsApp vedo il prefisso della Svezia. Ci scrivono dalla Svezia. Un saluto al ragionier Criscioli.
Ma svedese?
No, lascia stare. No. Tony. C'è un ascoltatore in linea, poi ti leggo dei messaggi. Pronto, buongiorno.
Ciao.
Prego.
Ciao, sono Enrico.
Vai, Enrico.
È la prima volta in 50 anni che chiamo, però devo dire che nulla, è importante, e poi 50 anni che insieme, perché io ho iniziato il liceo scientifico Sesto Fiorentino nel 76 e la sede di Lotta Continua a Sesto.
Un altro comunista.
Fallo parlare.
Nulla, che vi devo dire?
Ma se ci fai gli auguri.
Sono stati anni incredibili. E poi è importante. Siete importanti e nulla. Spero di continuare a essere socio per tanto tempo e di ascoltarvi per tanto tempo ancora.
Grazie Enrico.
Grazie.
Grazie per la tua telefonata. Tra poco sentiamo anche Stefano Bollani, questo lo anticipo alla regia, così casomai.
Cioè, i soliti soliti comunisti morti di fame.
Sentiamo anche un vocale, però prima dice un ascoltatore: Tony, ti ricordi quando mi mandasti la misura del vaso tramite la radio? Di quale vaso, scusa?
Allora, non basatevi sui miei ricordi, io non mi ricordo di niente.
No,
niente.
Ma soprattutto non basatevi sui suoi ricordi perché sono sbagliati.
Sono sbagliati.
Sentiamo un audio.
Auguri Controradio da Max. Una bellissima trasmissione che ricordo con tantissimo piacere, era Soffrigo per te, il grande Fabio Picchi e Francesco Carpa Carpini. Una risata dall'inizio alla fine. Un abbraccione, auguri, ciao ciao.
Poi Francesco Carpini faceva le opinioni di un cuoco con Fabio. Soffrigo per te lo abbiamo fatto invece in tempo Covid. C'è un altro messaggio audio?
Buongiorno Controradio e tanti auguri. Sono Francesco, vi ascolto bene o male da quando avevo 14 anni, grazie ai genitori. Via via negli spostamenti per il mondo e per l'Italia vi ho sempre portato con me, vi porterò sempre con me grazie a questa meravigliosa app. Questa mattina sto andando a surfare e non c'è veramente colonna sonora migliore che sentire tutti questi bei momenti che avete, in qualche modo forse abbiamo anche costruito insieme. Quindi, che dire, Controradio è una radio stupenda, grazie di esistere e ancora tanti auguri.
Non ho capito, sta andando a surfare?
A surfare.
Di martedì mattina
comunista.
Alle 10:17.
È un comunista.
Cioè, questi sono i nostri ascoltatori, che di martedì mattina alle 10:17, martedì 31
vabbè,
marzo...
Fai il weekend lungo di Pasqua, dai.
Ma molto lungo questo weekend. Vanno a surfare, ma qui siamo veramente a dei livelli altissimi. Pubblicità, maestro.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:45 25, grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest, Flame Parade e Vicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare. TIFF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIFF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIFF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tiff.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Ciao Controradio, sono Lorenzo. Il mio ricordo è legato a quando nel 2004 e 2005 siamo venuti a presentare il nostro sito dedicato alle canzoni contro la guerra, antiwarsongs.org, un sito che esiste ancora. Fu incredibile che solo scrivendo una mail ci avete invitato e ci avete fatto mettere tutte le canzoni che volevamo, una volta con Lucille e Love Calò, un'altra volta con Raffaele e Chiara Brilli. Abbiamo anche avuto modo di leggere in diretta la traduzione di Born in the USA in livornese. Ve ne lascio un pezzettino, ciao.
Perché io dunque sono di origine livornese, anche se ho perso un po' l'accento perché stando a giro per il mondo, però mi diverto di tanto a fare qualche versione un po' strana, ecco, sentite come suona Born in the USA in livornese.
In livornese.
Cioè, nato nell'USA, Budello Ani, sono nato in una città di morti, messo appena un piede in terra giù cacci peggio al somaro, diventi peggio di un cane sbusato di nidi e passi tutta la vita a cercare un rifugio, perché sono nato nell'USA, sono americano, sono nato nell'USA.
E questi sono gli ascoltatori di Controradio, cioè siamo su un livello sublime, grazie, sublime, straordinario, grazie, veramente straordinario. Tantissimi, tantissimi messaggi, veramente tantissimi. Auguri ad una compagna di vita che ascolto sempre con molta attenzione ed interesse, addirittura da 40 anni, le orecchie ve le tiro stasera al Tenax, meglio di gran parte delle convivenze, dice questo ascoltatore. E ancora, qui abbiamo io e mio marito, siamo insieme dalla primavera del 76, e qua Alessandra smentisce il messaggio precedente, con lui ho cominciato ad ascoltarvi, insieme non abbiamo più smesso, sposati con i figli, adesso con i nipoti, capirete quindi quanto è importante il vostro compleanno, che un po' anche il nostro. Alessandra, bellissimo. Prima di ascoltarvi vi ho letto marzo 76, assemblea universitaria, aula anfiteatro di ingegneria, Viale Morgagni, sulla lavagna una scritta: colletta per Controradio. Ero al primo anno di università, ora sono da un anno in pensione, 1.000 lire ben investite. Buongiorno, ho visto anche la Controradio al castello di Montalbano, allo studio K, guardate questi comunisti in un castello. Invece scrive Leonardo, buon tutto cara Controradio, vi ascolto dai primi anni 80, un messaggio lunghissimo. Sono Matilde, figlia di Sergio Papi, che mi ha cresciuta a Pane e Controradio. Ha avuto un problema, più tardi lo contatteremo Sergio Papi. Ma scusami Tony, ma mi racconti tu come
ti sei imbattuto in questa emittente?
Mi sono imbattuto la prima volta in assoluto in piazza Nazario Sauro, dove facevo le cosette di legno per un negozio, e a un certo punto ho incontrato Frank Alabastro e Stefano Luporini con un pezzo di compensato in mano, e che dovevano tagliarlo per fare un mixer per una radio.
Col pezzo
questo
compensato.
Era 78 grosso modo.
No, grosso modo o con precisione? Cominciamo a dire le cose per
chi
bene.
Chi se lo ricorda. E poi da allora io non ascoltavo Controradio. Oltretutto io,
cosa non ha mai fatto in vita tua?
Oltretutto io appartenevo a una sfera politica sempre di sinistra, cioè si può dire sempre di sinistra, però diciamo di un partito
che stava dall'altra parte.
Che stava dall'altra parte, però sempre.
Ma che stava al centro, diciamo, meglio.
Al centro,
sempre
molto spostata a sinistra. E da lì non ne ho sentito più parlare di Controradio, anche perché io ascoltavo Radio Fiesole, dove c'era uno che leggeva racconti di fantascienza, molto bravo,
bello.
E mi piaceva, e dicevo bello fare la radio, ascoltare. Poi una sera a cena a casa mia erano nuovi amici, quello che poi diventerà Otto Slupinski e Lando Di Bari, che sì, ma una sera a cena, e poi a un certo punto mi fanno: oh, dobbiamo andare alla radio. Io dico: alla radio? Quale radio? Qui a Controradio, Viale Matteotti. E da lì sono entrato e non sono più uscito.
Questo è un problema.
Questo no, erano il 1980,
no, ma che hai
ricordo.
Capito? Volevo dire, questo è un problema il fatto che adesso dobbiamo mandare un audio, mica che è un problema il fatto di Toretto Pazzi, che hai capito? 1978.
78.
Senti lì, berci nei corridoi.
Ma mi sentivate parlare?
Certo. Lei è perché le famose tecnologie di cui sopra.
Io sono dorata sempre.
Nell'animo.
Nell'animo.
Lei parlava di là, sì. E noi sentivamo di qua. E di solito ci si sbraccia dicendo basta la voce, oggi è tutto open. Tutto open.
Sì, infatti l'ho fatto apposta.
Bravo.
Perché erano i colleghi di Popolare che volevano sapere.
Top. Sì. Dei nostri 50 anni.
Davvero.
Auguri anche.
Ho detto che chiudiamo il bandone e andiamo al Tenax dopo, e mi hanno detto che a Milano non si dice bandone, si dice saracinesca.
Saracinesca. Sì. Allora, figa, sì. No, la saracinesca. Sì. E tre figli a casa, ci scrive uno. Ah, ci vediamo stasera al Tenax, Simona e Marco da Montespertoli.
Allora.
Siamo emozionati come pischelli. Una cosa molto emozionante.
Io, siccome mi addormento alle 8 la sera,
no, stasera
come
è un
faccio?
Problema, infatti, non ci sarà più
poi,
l'età.
Poi, oltretutto, stasera io ho la cena degli amici della parrocchietta.
Stasera
quelli con cui abbiamo
l'osario.
Fatto gli elementari insieme, quelli nati nel giro di 100 metri in Santo Spirito.
Si sta appressando al triduo pasquale.
E quindi ho la cena, quindi dovrei resistere e arrivare, insomma, in tardi.
Chiedi
se
quale
arrivo.
Sia stato il primo evento live organizzato da Via dell'Orto, un aiutino, e che fu noleggiato uno schermo Eidofor. Prima di tutte le tecnologie, Luporini dovrebbe ricordare tutti. Maestro, uno schermo Eidofor, che possiamo dire qualcosa di più? No.
L'esperto degli anni.
Ignoriamo. Vediamo se qualcuno
schifo,
ci risponde. Il grandissimo Stefano Bollani è stato uno dei protagonisti di questi 93 e 6 e di questi 98 e 9.
Lo so.
Stefano Bollani, intervistato da Domenico Guarino. Ascoltiamo.
Allora.
Come sai, noi siamo qui a festeggiare 50 anni, resistiamo. Oh. Ok. E anche tu hai avuto una piccola parte in questa storia, no? Ce la vuoi raccontare tu stesso? Il tuo rapporto con Controradio?
Lo racconto io. Io penso fosse l'anno 2000, correva l'anno 2000, e il direttore Raffaele Palumbo ha lasciato una sera la radio in mano a me e a Mirko Guerrini, che gli avevamo proposto un programma domenicale live con tanto di telefonate degli ascoltatori. Un programma che noi eravamo assolutamente vergini, lui è stato molto coraggioso, ci ha proprio spiegato come azionare tutto e ci ha lasciati lì. Noi siamo partiti con grande entusiasmo, perché il programma poi è andato avanti per un bel po', una dozzina di puntate. Siamo partiti con un grandissimo entusiasmo e abbiamo salutato il pubblico, staremo con voi tutte le domeniche, e adesso suona il telefono, abbiamo finalmente il primo ascoltatore che ci telefona. prendiamo il telefono ed è Raffaele Palumbo che ci dice che dobbiamo alzare il fader di sinistra, se no non si sente niente.
Io meraviglioso.
Non solo contro radio, in radio in generale, io ho esordito con 10 minuti di silenzio.
Beh, anche questa è una cifra stilistica, se vuoi. Ma si narra anche di una partecipazione al Rock Contest, o è leggenda?
Questa è più leggenda, perché a Rock Contest partecipò il gruppo di Irene Grandi, all'epoca si chiamavano Goppions, nel 92 ti direi, e io sono entrato nel gruppo poco dopo, per cui non c'ero al Rock Contest.
Quindi aleggia il tuo fantasma su questa leggenda della presenza al Rock Contest. 12 puntate, quindi diciamo un pezzettino di cammino insieme. Cosa ti ha lasciato quell'esperienza e se c'è qualcosa che quell'esperienza poi ti ha proiettato nel futuro?
Allora, decisamente, perché qualche anno dopo, Davide Biondino ed io ci siamo presentati a Radio 3 proponendo un programma, e a quel punto io ho reimbarcato Mirko Guerrini, che aveva fatto quel programma su Controradio, e abbiamo trovato due autori, Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, che venivano anche loro da Controradio, e siamo andati tutti insieme su Radio 3 a creare il Dottor Djembé, che poi è andato avanti molto e è stato un buon successo. Quindi intanto mi ha lasciato questo, e poi mi ha lasciato tanto divertimento, perché ci siamo impratichiti e anche a volte a livelli inaspettati, perché per esempio siamo riusciti, io ricordo, a fare un'intervista telefonica con Giorgio Gaber, che all'epoca non rilasciava interviste a nessuno, ma Mirko Guerrini suonava con lui all'epoca, e quindi facemmo questa lunga chiacchierata in cui lui ci parlò della musica francese, parlò di musica come forse non aveva mai fatto.
Allora, grazie davvero per queste testimonianze. Noi ti facciamo gli in bocca al lupo, naturalmente, per i tuoi progetti futuri. E spero che tu ci voglia fare gli auguri per i 50 anni.
No, innanzitutto vi faccio un monte di auguri per i prossimi 500 anni. E poi vi do appuntamento al 7 aprile, perché ho controllato la data. Tutta vita viene proiettato al Cinema Astra alle 5, alle 7, alle 9 di sera, e Valentina e io siamo lì per presentare il film.
Il 7 di aprile al Cinema Astra, Tutta Vita, il documentario su Stefano
Tutta Vita
Bollani. CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscano, si unisce al coro di auguri per i 50 anni di Controradio. Questa cosa ci fa enormemente piacere. Riprendiamo tra poco, perché sono le 10:30 in punto. In questo momento arriva il giornale radio.
Ma io non mi levo di
uno. Popolare Network, e noi finiamo il nostro turno alle 11. Poi entreremo.
Ah, entriamo
fino alle 11. Abbiamo un'altra mezz'oretta.
Fino alle 11.
Cioè, si può andare avanti un'altra mezz'oretta? Sì, direi che possiamo farlo. Insomma, ecco, questa cosa rientra nelle nostre possibilità.
Poi ti racconto la pazzia di fare la radio. C'ho un minuto? No,
sta arrivando il giornale. La pazzia di fare la...
No, nel senso, noi siamo a parlare con 40-50 mila persone, però non è che abbiamo no, un riscontro effettivo. E quello che raccontava Stefano ora, diceva appunto che aveva trasmesso 10 minuti.
Io promosso
un'ora e mezzo senza e sono rimasto.
Hai battuto il record di Stefano Bollani.
Sì, ho battuto il record di Stefano Bollani. E sono rimasto come un idiota, ho detto, io a chi cazzo ho parlato per un'ora e mezzo?
Ma te ne sei accorto dopo?
Certo,
ovviamente.
Era saltato il ponte per
e
cui...
tu parlavi.
Ma io invece da ascoltare dalla radio, sentivo dal mixer, per cui pensavo di stare trasmettendo. E ho fatto così un'ora e mezzo e ho detto, ma veramente è veramente da
idioti. È in ritardo popolare?
È in ritardo popolare.
È in ritardo di quasi 2 minuti.